ci è invece interessato da alcune settimane approfondire quanto successo a Berlino, non soltanto a fine agosto nella oceanica manifestazione che ha visto veramente un sacco di gente in piazza, tra cui neonazi all'assalto del Parlamento, del Reichstag, all'assalto, sono stati abbastanza immediatamente respinti dagli sbirri, comunque centinaia di arresti. Diciamo, non da sottovalutare. Cosicché siamo andati alla ricerca di qualche notizia in più per capire cosa stesse succedendo in Germania. E abbiamo tradotto una pagina di Wiki che si intitola proprio Proteste durante la pandemia Covid-19 in Germania, pagina esclusivamente in tedesco, che inizia così: in alcuni stati federali, tribunali amministrativi, ordinanze di polizia o municipali hanno vietato o limitato alcune proteste. Invece, il 15 aprile 2020, la Corte Costituzionale federale ha dichiarato inammissibile un divieto totale di raduni per più di due persone. Tuttavia, i requisiti per la protezione dalle infezioni si applicano a tutte le proteste pubbliche. Vale a dire che costituzionalmente non è possibile impedire delle manifestazioni in quanto tali, ma è possibile reprimerle o scioglierle se non si adattano alle misure vigenti, nella fattispecie quest'anno, in materia di prevenzione dall'infezione Covid. Si comincia nel marzo 2020, quando il drammaturgo teatrale Anselm Lenz, l'autore Hendrik Sodenkamp e l'attivista Bathsheba Ndiaye a Berlino fondano il Centro di Comunicazione per la Resistenza Democratica, d'ora in avanti KDW. I fondatori in precedenza appartenevano alla Haus Bartleby, un progetto artistico fondato nel 2014 per criticare il capitalismo. Il 28 marzo 2020 KDW organizza delle dimostrazioni sull'igiene, manifestazioni, come avevamo detto in tedesco, difficili da pronunciare, Hygiene Demos, contro le violazioni dei diritti fondamentali nella lotta contro le pandemie, sotto il motto, appunto, queste manifestazioni, non senza di noi. Ogni sabato si svolgono appunto queste manifestazioni a partire da fine marzo, quindi sostanzialmente per tutto il mese di aprile, di maggio e di giugno. Si svolgono davanti al Volksbühne Berlin su Rosa-Luxemburg-Platz a Berlin-Mitte. Il quotidiano KDW distribuisce un omonimo giornalino. Quindi il KDW questo gruppo distribuisce un omonimo giornalino che ha l'indirizzo della Volksbühne come indirizzo della propria redazione, anche se la Volksbühne ha negato qualsiasi collegamento con KDV e ha iniziato a intentare procedure legali contro l'uso del proprio indirizzo. Ha inoltre preso le distanze dalle manifestazioni avvenute di fronte alla propria sede, così come la Bartleby House, di cui sopra, ha preso le distanze dai suoi ex membri. Volksbühne è un famoso teatro di Berlino, letteralmente significa palco del popolo, situato nel quartiere berlinese di Mitte. Questo KDV nega il pericolo rappresentato da SARS-CoV-2, interpreta le misure contro il coronavirus come un regime di emergenza e sostiene che le persone della resistenza, fra virgolette, dovrebbero porre fine e si appellano alla legge fondamentale per la Repubblica Federale Tedesca. L'appello di Lenz per la primissima manifestazione del 28 marzo del 2020, questa Hygiene Demos, ha spiegato le misure prese dagli attacchi di panico di elite troppo invecchiate come copertura per un crollo del capitalismo oppure come azione per proteggere il clima. Non si capisce bene a cosa si riferisca. Secondo loro la stampa precedentemente libera è stata allineata e abolito il dibattito pubblico. Secondo loro, quindi, deve ancora essere dimostrata la questione delle mascherine e del distanziamento. Nel quotidiano KDVU, Lenz afferma che il virus praticamente è non mortale anche per le persone infette e ha chiesto una nuova costituzione economica nonostante i morti nel mondo, perché ricordiamo che all'epoca la Germania era veramente poco colpita. All'epoca, quindi, se torniamo a marzo-aprile, pareva che gli stati del cosiddetto nord, gli stati più anglosassoni, quelli maggiormente ricchi, quelli che sosteneva avessero il culo maggiormente parato in quanto dotati di assistenza sanitaria più potente rispetto a noi poveretti mediterranei, schernivano i paesi del sud, tipo Grecia, Italia e Spagna. A qualche mese di distanza si è visto come questa interpretazione fosse veramente fallace. Di queste prime manifestazioni sugli Hygiene Demos ne hanno parlato il gruppo estremista di destra Netzwerk Demokratie, l'ex conduttore Ken Jebsen dal suo canale Ken FM, il sito web Rubicon, il suo fondatore, ovvero Jens Wernicke. Seguendo Rubicon, il giornale populista di destra Epoch Time, e poi anche Oliver Janich e Martin Leuyene, sul famoso blog revisionista Die Rote Fahne, hanno parlato di queste manifestazioni. E a quanto pare questo interesse è cresciuto nelle settimane successive. Nota bene, tutte queste dimostrazioni di cui stiamo parlando, queste manifestazioni, erano non autorizzate, non venivano preannunciate e si limitavano a un numero di 20 partecipanti. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di nessuno. Poi però comincia il numero a salire. Il 28 marzo sono in 40. L'11 aprile sono in 350, il 18 aprile in 500 e oltre 1000 il 25 aprile. A ogni manifestazione, sostiene sempre il sito Wikipedia, la polizia ha raccolto dati, ha avviato indagini penali. Ad esempio, proprio come dicevamo prima, per violazioni del Infection Protection Act oppure per resistenza alle forze dell'ordine. Molti manifestanti scandivano lo slogan «Noi siamo il popolo, wir sind das Volk». Durante una di queste demonstration, l'estremista di destra Nikolai Nerling, meglio noto come Volkslehrer, maestro del popolo, è stato arrestato il 25 aprile. Poi Anselm Lenz, uno dei, come avevamo visto prima, dei fondatori di KDV, in precedenza appartenenti a un progetto anticapitalista detto House Bartleby, è stato arrestato per aver lanciato giornali contro gli sbirri, questo il primo maggio. L'ho arrestato perché la polizia gli aveva detto che non doveva chiamare queste manifestazioni, che era vietato radunarsi in Rosa Luxemburg Platz, e quindi per aver infranto questi divieti, appunto, è stato arrestato. Vabbè, tralasciando poi le cose che ha scritto abbastanza deliranti su questo giornale KDV, andiamo a vedere più avanti che poi, quando cresce il numero di partecipanti a queste manifestazioni per l'igiene e contro le misure di Stato, principalmente distanziamento e obbligo di mascherina, tra i partecipanti c'erano Ruth Herzberg del gruppo Der Freitag, La Libertà. C'erano, continua il sito Wikipedia, uomini e donne di tutte le età, punk, hippie, filistei, blocchi neri, Hull di Lichtenberg tatuati e persone confuse e paurose che hanno bisogno di uno sfogo. Come sostiene alcuni di questi organizzatori, non tutto è o destra o sinistra. Tuttavia, queste proteste sono state sempre più sostenute e infiltrate da sostenitori di AfD, NPD, identitaristi e nazionalisti e da QAnon. Oppure, secondo il giornalista Robert Kiesel del Tagesspiegel, dirottate da populisti di destra e estremisti di destra. Hanno cominciato ad comparire volantini antisemiti e negazionisti del negazionismo di tipo vero, l'unico negazionismo che noi conosciamo, quello che nega l'esistenza dell'Olocausto. È comparso il delirante Gerd Walter, che sostiene che dietro tutta questa pandemia c'è la presa del potere degli ebrei nei parlamenti. Inneggiando, sempre costui, alle marce militari sostanzialmente della destra trampiana identitarista davanti ai parlamenti di Stato locali degli USA. A partire quindi da maggio, secondo le osservazioni di un esperto in materia, Olaf Sundermeier, sempre più negazionisti dell'Olocausto, attivisti dell'NPD e sostenitori dell'ala estremista di destra dell'AfD hanno preso parte a queste Eugenes Demos, tra cui ad esempio Wilco Möller, membro del Parlamento statale, oltre a numerosi altri eletti regionali del AfD dei Brandeburgo e di Berlino. Ricordiamo che AfD è un partito politico tedesco che sta per Alternativa per la Germania, Alternative für Deutschland, un partito politico sì, che non è paragonabile alla Lega Nord in quanto a ideologia, in quanto a storia. Ma potrebbe essere paragonato in quanto a tentativo di ripulirsi un po' la facciata e quindi accogliere istanze chiaramente di destra e presentarle come accettabili di fronte all'opinione pubblica e tra l'altro con la Lega condividono la maggior parte dell'ideologia, dal sovranismo all'antimmigrazione, sono euroscettici, eccetera, eccetera, eccetera. Vale a dire, non sono dichiaratamente nazi, questi sono appunto o fascisti, come nel caso italiano potrebbe essere per i più moderati Fratelli d'Italia e i più estremisti Pound o ancora più a destra. Sono, ecco, la faccia presentabile del neonazismo, in questo caso in Germania. Alle europee del 2019, l'ultima grande, come dire, tornata elettorale che c'è stata in Germania, hanno preso quasi l'11% dei voti, insomma, non poco. Trionfando principalmente nell'ex DDR. secondo loro appunto questi personaggi un po' intermedi fanno proprio da trade union, da legame tra i più ingenui e in un certo senso innocui al momento partecipanti a queste manifestazioni e l'ala più estremista. Secondo alcuni questi i principali legami tra queste due sono ad esempio l'influencer e membro dell'Alternative für Deutschland Caroline Mathieu, poi abbiamo il cuoco Attila Hildmann, c'è un cantante che si chiama Xavier Naidoo, oppure la rivista Compact, dietro cui si cela un estremista di destra, vale a dire Jürgen Elsasser. C'è da dire che il già citato maestro del popolo Nikolai Nerling è l'unico che almeno a parole si è dissociato dai suoi vicini di manifestazione estremisti di destra, a differenza di tutti gli altri che ho appena elencato. Secondo il ministro degli interni, in un comunicato lui sostiene che queste manifestazioni dell'igiene sono punti di contatto ideologici per estremisti di destra, nella fattispecie in particolare i cittadini del Reich, quel gruppo di cui avevamo parlato già la volta scorsa. C'è stata sempre secondo una informativa del Ministero degli Interni, partecipazione molto eterogenea che includeva estremisti di destra isolati, membri del NPD, cosiddetti teorici della cospirazione, antivaccinisti ed esoteristi. Questo è quanto sostiene il Ministero degli Interni tedesco. Il primo maggio del 2020, in seguito durante una di queste Eugene Manif Demos, 15 persone hanno attaccato un team di telecamere della ZDF. Siamo arrivati al 9 maggio del 2020, quando Attila Hildmann ha chiesto il cuoco di cui parlavamo prima, ha richiesto una manifestazione per la libertà per il popolo tedesco di fronte all'edificio del Reichstag, il Parlamento tedesco. Questa richiesta è stata preceduta da un video in rete in cui, postato tantissime volte nelle settimane precedenti, un video in cui parlava di una presunta dittatura che si sarebbe realizzata e di una legge delega che il ministro della salute Jens Spahn voleva introdurre il 15 maggio per conto del miliardario americano Bill Gates, che avrebbe portato eugenetica e genocidio. Nel video lui appariva con in mano armi da fuoco. L'8 maggio, in un altro video, si è presentato in un poligono di tiro sparando diversi colpi, sempre minacciando Bill Gates e ripetendo tutti i deliri di QAnon su satanisti e ammazza bambini, ovvero coloro i quali per mantenere immortalità ed eterna giovinezza si nutrirebbero del sangue dei bimbi. In un altro video annunciava che sarebbe morto con la pistola in mano a testa alta nella lotta per la nostra libertà. Beh, questo è uno dei protagonisti, almeno mediatici, di queste mobilitazioni. Questo 9 maggio del 2020 si sono presentate circa 150 persone, la polizia ne ha arrestate 30. E nel pomeriggio circa 1200 persone manifestano senza preavviso e senza autorizzazione ad Alexanderplatz contro le misure di protezione dalle infezioni. Come dice un giornale, l'atmosfera era aggressiva, sono state lanciate bottiglie contro, quindi Molotov, contro gli agenti di polizia, che ha risposto con spray al peperoncino. Altre manifestazioni sono state di nuovo di fronte al teatro Volksbühne, al Palco del Popolo e su Rosa Luxemburg Platz. Mano a mano queste manifestazioni si sono un po' placate, si sono un po' calmate. Durante luglio pare che si siano, se non del tutto, fermate, sicuramente non hanno più fatto parlare di sé, ma forse perché si stavano preparando a un salto di qualità. Ore 12:50, una manciata di minuti fa ci è arrivato un cisti, soprattutto per chi si sta muovendo a piedi con i mezzi pubblici. Attenzione, controllori sono presenti alla fermata di fronte a Porta Nuova e presumibilmente prenderanno dei mezzi in direzione ovest, quindi verso Piazza Adriano, Palazzo Giustizia, eccetera. Quindi fate cisti, controllori. Radio Blackout ringrazia e invita ad operare sempre più questo mezzo di autodifesa dalle guardie di qualunque divisa vestite. In questo caso controllori dei mezzi. Nel frattempo, visto che abbiamo preso un attimo fiato, leggiamo un altro veloce messaggio. Navigazione folle fuori rotta, bella trasmissione. E in effetti siete all'ascolto del fuori onda della nave dei folli, che riprenderà fra qualche settimana. Tempo un attimino di riprepararci a fare questo podcast. Mentre invece dalle 11 alle 13 di tutti i martedì mattina siete in mia compagnia. E più avanti, quando inizierà il secondo ciclo di La nave dei folli vera e propria, il bollettino radiofonico contro la società cibernetica, poi comparirà nella seconda e ultima parte di trasmissione. Nel frattempo ci stiamo avvicinando alle 13 e siamo arrivati all'agosto 2020, siamo a Berlino, siamo con le Eugenes Demos. 1 agosto si svolge a Berlino una manifestazione all'insegna del motto "La fine della pandemia, giornata della libertà". Ci sono presenti dei gruppi, ad esempio uno si chiama "Coronavirus non è un'epidemia, ma soprattutto una cospirazione globale". Va detto che, giusto per una questione terminologica, al nord, e l'ho sentito dire da tedeschi, olandesi, a differenza nostra che preferiamo magari chiamarlo Covid, loro lo chiamano Corona. visto che non rispettavano distanziamento e mascherine, la polizia ha sciolto questo assembramento, ha identificato e successivamente denunciato alcuni di loro e soprattutto l'organizzatore o gli organizzatori. Secondo la polizia, quindi secondo dati ufficiali, i partecipanti a questa manifestazione del 1 agosto erano 30.000. Secondo invece gli organizzatori, oltre 1,3 milioni. Secondo alcuni, per dimostrare questo incredibile numero di 1,3 milioni, alcuni di questi siti organizzatori di questa manifestazione avrebbero postato sui video delle immagini risalenti alla Love Parade berlinese del 2001. Secondo di nuovo un esperto di estremismo di destra, come Olaf Sundermeier, sosteneva che ci hanno provato in tutti i modi a gonfiare questa manifestazione per poter trasmettere l'immagine di un movimento di massa. Poi c'è di nuovo una danza di cifre che saltiamo completamente. Riporta questo articolo di come vari politici e varie testate giornalistiche di diversa provenienza appunto abbiano litigato e si siano ribattute su questo argomento. Poi andiamo a scoprire che sono state anche contraddittorie le informazioni che sono state date circa il ferimento di agenti di polizia. Secondo un tweet degli sbirri berlinesi si parlava di 18 agenti feriti. In un secondo rapporto pubblicato dalla polizia invece si dice che 45 agenti erano rimasti feriti nelle varie manifestazioni svolte a Berlino quel giorno, senza che fosse possibile assegnarli con precisione a quale singola manifestazione. Anche perché c'è da ricordare, qua si aprirebbe un altro difficile capitolo, che ci sono state anche delle contromanifestazioni a margine anche da parte dei gruppi antifascisti. E infine si arriva al fatidico giorno del 29 agosto. Erano state chiamate varie manifestazioni, la polizia non aveva dato il permesso a nessuno. Per prendere questa decisione, infatti, le autorità si erano appoggiate a quanto successo il 1 agosto, sostenendo che quel tipo di manifestazioni avevano deliberatamente infranto le regole e che erano state precedentemente concordate nelle discussioni con la polizia. Il 28 agosto, vale a dire il giorno precedente, il Tribunale di Berlino revoca il divieto, quindi sostanzialmente gli dà indirettamente il permesso. Tra le altre cose, il tribunale stabilisce che il rispetto della distanza minima deve essere garantito da degli steward e da regolari annunci dagli altoparlanti. E che il requisito della mascherina non era uno dei cardini per poter una delle dei prerequisiti per poter fare questa manifestazione. Vale a dire, la cosa fondamentale era il distanziamento. Questa revoca del divieto viene confermata in secondo grado dal Tribunale Amministrativo Superiore Berlin-Brandeburgo. Chi è che pubblicizza questo assembramento? Iniziare da questa rivista di cui parlavamo prima, Compact, di Jürgen Elsasser. Oppure il nuovo editore di destra, Götz Kubitschek. Oppure il capo del movimento identitario, Martin Sellner. Politici dell'Alternative für Deutschland come Björn Höcke, Tino Chrupalla, Alice Weidel, Stefan Bradner, vabbè, un po' di personaggi che per noi non significano nulla. E anche organizzazioni neonazi come l'NPD oppure il piccolo partito Der 3. Nel frattempo l'alleanza di Berlino contro la destra annunciava delle contromanifestazioni a Bebelplatz. La polizia cerca di interrompere sul nascere la manifestazione organizzata dal movimento di cui avevamo parlato martedì scorso, Pensiero Laterale 711, vale a dire in tedesco Querdenken 711, inizialmente fondato a Stoccarda ma che si sta diffondendo in tante altre città della Germania. Quindi quel giorno ci sono varie manifestazioni e la più grossa poi si conclude pare la colonna della vittoria, comunque in un enorme parco pubblico di Berlino, dove è stato montato un palco e da dove ha parlato anche Bob Kennedy Jr. Secondo la polizia 38.000 persone, ma secondo l'emittente televisiva NTV significativamente più grandi del previsto e quindi con numeri molto più alti. Balweg, il leader di Querdenken, apre la manifestazione dicendo: chiediamo la revoca immediata delle misure e l'abdicazione del governo federale. Durante questa manifestazione, che è stata comunque partecipata, come avrete potuto vedere dalle immagini, da una folla veramente multiforme, io infatti avevo parlato di social forum di destra, dove si scorgevano comuni cittadini, un sacco di bandiere per la pace, parecchi hippie, così si potrebbero definire, o fricchettoni. Di nuovo parecchie persone veramente normali, poi però c'erano anche gruppi di altri paesi d'Europa, un sacco di bandiere nazionali di tanti paesi d'Europa, un sacco di bandiere americane, qui avevamo cercato di rifletterci la volta scorsa. E poi c'è stato il famoso assalto al Parlamento di Brandeburgo, scusate, al Reichstag, ma di questo ne parleremo la prossima volta, perché nel frattempo sono le 13:03 minuti. Noi tiriamo i remi in barca e per questa settimana, per gli argomenti affrontati, è tutto.